La tua mente spicca al volo, quando è notte tu sei solo, guardi fuori, sono là, vedi nell'oscurità.
There's a time for living. The time keeps on flying.
Siamo a Hollywood. È la notte del 9 agosto 1969. Nella sontuosa villa situata al 10050 di Cielo Drive, un gruppo di amici sta approfittando della calda serata estiva per trascorrere qualche ora insieme. È una festicciola privata, un party per pochi intimi. C'è la ricca ereditiera Abigail Folger, c'è l'aspirante sceneggiatore Wojciech Frykowski e soprattutto ci sono l'attrice Sharon Tate e il suo ex fidanzato Jay Sebring. La Tate all'epoca era sposata col regista Roman Polanski, che quella sera però si trovava a Londra per lavorare a un film. La serata trascorre tranquillamente. Chiacchiere, qualche cocktail, risate. Ma poco dopo la mezzanotte, quattro individui si presentano al cancello. Si tratta di Charles Watson, Susan Atkins, Linda Kasabian e Patricia Krenkwinkle. Tutti già coinvolti in crimini e omicidi. Tutti già segnalati alla polizia. Tutti appartenenti alla famigerata famiglia guidata da Charles Manson. Gli eventi che seguirono quella notte passarono alla storia. Come prima cosa, Watson isolò i telefoni. Poi guidò la Atkins e la Krenkwinkle lungo il vialetto della villa, mentre la Kasabian faceva la guardia al cancello. I tre incrociarono l'auto dello studente 18enne Steven Parent, che quella notte si era recato a trovare il custode della proprietà, un suo amico. Il giovane venne freddato con quattro colpi di pistola e l'auto dirottata in un'area buia in cui potesse restare nascosta. In seguito gli intrusi si fecero strada verso la casa principale e sfondarono una finestra. Frykowski, che si era assopito sul divano del salotto, venne svegliato dalle loro voci. Watson tirò dei calci alla testa dell'uomo, che confuso continuava a chiedere chi fossero. «Io sono il diavolo», rispose Watson, «e sto facendo il mio compito». Nel frattempo, le due donne prelevarono Sharon Tate, Sebring e la Folger, e li condussero nel salotto. Sebring iniziò a protestare. La Tate, infatti, era all'ottavo mese di gravidanza, e quello shock avrebbe arrecato danni al bambino, ma Watson non ne volle sapere. Afferrò un coltello e pugnalò Sebring sette volte, per farlo tacere. Nel frattempo, la Folger riuscì ad vincolarsi dalla presa della Krenkwinkle e fuggì nell'area esterna della piscina, ma la sua assalitrice la raggiunse, pugnalandola 28 volte alle spalle. Davanti a quella scena, Frykowski approfittò della concitazione per liberarsi le mani dall'asciugamano che le teneva legate. Corse fuori, gridò aiuto, ma venne raggiunto e pugnalato 51 volte. A questo punto la Kasabian, che era ancora al cancello, iniziò ad agitarsi. Sapeva che quel massacro era stato voluto dal suo leader Charles Manson, ma allo stesso tempo era turbata dalle grida delle vittime. Decise di prendere in mano la situazione e raggiunse i complici. Mentì. Disse che la polizia stava arrivando. Non c'era tempo da perdere, i quattro dovevano scappare. Prima però dovevano occuparsi di Sharon Tate. La donna pregava, li scongiurava di liberarla per l'amore del figlio che portava in grembo. Si offrì persino come ostaggio, ma i criminali non mostrarono alcun riguardo. Sharon Tate venne brutalmente pugnalata 16 volte. I membri della famiglia Manson usarono il suo sangue per scrivere la parola maiale sulla porta d'ingresso. Poi se ne andarono. Il massacro di quella notte divenne uno dei casi di cronaca nera più famosi al mondo. Quello che però non tutti sanno è che la Tate aveva avuto un presentimento, una visione che l'aveva spinta a temere per la sua vita. In un certo senso, aveva già visto quello che sarebbe successo. Questa fu la premonizione di Sharon Tate.
Then you better stop trying, or you're gonna play crying.
Un anno prima dell'omicidio, in particolare il 1 agosto 1968, Sharon Tate si trovava sul set per alcune scene del film Missione Compiuta. In quell'occasione venne raggiunta dal giornalista Dick Kleiner, che concordò con lei un'intervista. L'uomo scriveva per un periodico chiamato Fate, che si occupava di parapsicologia e paranormale. Come era solito chiedere a ogni celebrità intervistata, Kleiner domandò alla Tate se avesse mai avuto esperienze paranormali. L'attrice si mostrò titubante, ma poi rispose: «Sì, ho avuto un'esperienza paranormale, almeno credo. È stata estremamente inquietante. È successa circa un anno fa». Sharon Tate, all'epoca, stava insieme a Jay Sebring, lo stesso che venne massacrato a Cielo Drive. Una sera si era fermata a dormire a casa sua, a circa 4 case da quello che sarebbe stato il luogo del delitto. Sebring non era con lei, ma era a New York per questioni di lavoro. Prima di dormire, la donna avvertì una strana sensazione. Non riusciva a prendere sonno, si girava, si rigirava fra le coperte. Qualcosa attirò la sua attenzione. All'inizio erano solo dei passi o dei rumori non ben identificabili, ma poi, accendendo l'abat-jour, vide una sagoma. Non è certa se fosse un uomo o una donna, sa soltanto che sembrava una figura bassa e goffa che lentamente attraversava la camera da letto. Senza un vero e proprio motivo, la Tate avvertì l'esigenza di seguire quella cosa. Scese così dal letto e si avventurò nel corridoio fuori dalla stanza. Qui racconta: «Ho visto qualcosa o qualcuno legato alla ringhiera della scala. Qualsiasi cosa fosse, era in una posizione strana e aveva uno squarcio profondo sulla gola. Sono corsa giù per le scale molto velocemente e sono andata nella stanza da biliardo. Avevo bisogno di un drink, ma quando non trovai le bottiglie dove Jay le teneva di solito, capii che forse era un sogno. Mi pizzicai un braccio e non sentii nulla. Mi sentivo tranquilla, stavo sognando, eppure era tutto così reale. Come se quella situazione si fosse verificata o dovesse ancora accadere. Nel sogno, qualsiasi cosa fosse, tornai al piano di sopra. I corpi lungo la ringhiera adesso erano 4. Erano coperti di sangue. In alcuni punti il sangue zampillava ancora. Una ero io. Accanto ai corpi c'era la sagoma che aveva attraversato la mia stanza. Non so cosa accadde dopo. So soltanto che mi svegliai nel letto di prima mattina, agitata. Jay era appena tornato. Tu che ne pensi? Era un sogno?» L'intervistatore non rispose. Conclusa l'intervista, Sharon Tate lo salutò cordialmente e iniziò a truccarsi per le scene che stava per girare. Quello fu il suo ultimo film. E voi cosa ne pensate? Credete nelle premonizioni?